Grazie Fabio, buongiorno a tutti.
Padre Samir, le chiedo innanzitutto se si aspettava l'esplosione di una rivolta popolare di tali dimensioni nel suo paese natale, cioè in Egitto.
Forse non di tali dimensioni, ma da molto tempo c'era la protesta, sui giornali, ogni tanto anche nelle media, addirittura da almeno 2 anni c'è un partito che si è creato e che si chiama in arabo Basta, Kifaya, cioè non ne possiamo più. Dice il grado di rigetto perché dura da troppo tempo. Un regime che ha quasi 30 anni è troppo lungo, non permette dei cambiamenti, altre posizioni, altri punti di vista, altre priorità. E questo anche se di per sé non è cattivo, ma monopolizza l'orientamento di un popolo per 30 anni è enorme. E credo che questo sia un fenomeno tipico di tutti i paesi sottosviluppati e il mondo arabo ne fa parte purtroppo, che una persona monopolizza l'orientamento del paese e dunque della politica.
Quali sono, secondo lei, padre Samir, le cause di questa rivolta? Sono sociali, politiche, economiche?
Ha preso una dimensione estrema prima perché ci sono 80 milioni di persone in Egitto, ma credo che il motivo essenziale è prima di tutto la situazione economica pessima di una gran parte della popolazione. Si legge sui giornali che circa 40% della popolazione d'Egitto vive in condizioni di povertà assoluta. Non arrivano a $2 a persona al giorno e non è che da noi tutto sia gratuito, costa. I prezzi sono saliti in un anno da 5 a 30 volte il prezzo. Tutti i ricchi ne approfittano, ma i poveri pagano le conseguenze. E dunque questa è la prima motivazione, la povertà e la situazione sociale. Di fronte a questo il governo fa qualcosa, ma poco. E lì il pericolo dell'islamismo, perché loro hanno capito, i movimenti islamisti fondamentalisti, di Ikhwan, i Fratelli Musulmani ed altri, hanno capito che per guadagnare i voti basta fare alcune opere sociali.
Padre Samir, dunque lei condivide il timore che i movimenti estremisti islamisti possano approfittare di questa instabilità per conquistare il potere? C'è questo rischio?
Certamente, loro vogliono il potere. I Fratelli Musulmani sono nati nel 28 con questo scopo, creare dei paesi veramente islamici, perché stimano che l'Egitto è troppo influenzato dall'Occidente che non è musulmano. E dunque vogliono il potere per fare le riforme che considerano migliori per il popolo, che altri le considerano peggiori. Allora siamo noi a crearli questi movimenti. Se non si dà abbastanza libertà e soprattutto aiuto sociale, loro ne approfittano e entrano da questa parte. Per il momento c'è la repressione, il regime di Mubarak dall'inizio ha vietato questi gruppi politici, non sono autorizzati in Egitto, ma si trovano dappertutto. Entrano in altri partiti con qualunque nome per proporre una politica islamica. Ma non è l'unico pericolo. L'Egitto è un paese moderato. La natura dell'egiziano non è la ribellione, vuol semplicemente vivere.
Padre Samir, se ho capito bene, lei dice che solo una vera democratizzazione dell'Egitto e degli altri paesi vicini potrebbe essere un antidoto a una pericolosa presa del potere da parte dei movimenti più estremisti. Dico bene?
Ma allora precisiamo che cosa significa per noi democratizzazione. Significa prima di tutto giustizia per i più poveri. E questo è uno degli appelli dell'Islam. Loro giocano, i fondamentalisti, con ragione, mettono l'accento su questo. La situazione economica mondiale ha aumentato il problema, soprattutto nei nostri paesi. Poi, piuttosto per gli intellettuali, c'è la richiesta di più libertà. Questo è l'altro aspetto della democrazia, che difatti c'è una forma di repressione. Non credo che siamo in una dittatura, questo sarebbe falso dirlo, ma siamo sotto un regime che controlla troppo, perché ha paura di questi movimenti estremisti. È un cerchio vizioso. Come uscirne? Facendo le riforme della miseria c'è dei genti ricchissimi, il divario è troppo grande e dunque dobbiamo avere delle leggi sociali, un sistema di tasse più adatto a questa situazione, servizi sociali più generalizzati. La scuola è in una situazione catastrofica in Egitto, con tanti analfabeti che arrivano sul mercato. La realtà è che non siamo lontani da 40% di analfabeti.
Padre Samir, in questo contesto, quanto è importante il documento per il rinnovamento religioso lanciato in questi giorni da alcuni teologi e intellettuali musulmani che si sono formati al centro di Al-Azhar?
È importante perché l'Islam penetra in tutte le situazioni della vita, nelle cose più piccole come nella politica. Ora, questi teologi suggeriscono un cambiamento più radicale, un ripensamento dell'Islam, e questo in realtà l'hanno chiamato rinnovamento del discorso islamico. È il settimanale Al-Yawm al-Sabi', il settimo giorno, che ha preso le varie opinioni e ha concepito questo progetto in 22 punti, dove dicono dobbiamo reinterpretare il Corano, rivedere i commenti classici per tirarne ciò che è utile oggi, riesaminare i detti attribuiti a Maometto per vedere la loro autenticità e fare una scelta in queste decine di migliaia di detti, ma soprattutto ci sono anche chiarimenti necessari. Dicono per esempio il concetto islamico di jihad deve essere precisato, e lo fanno nel commento al documento che è stato anche pubblicato, oppure la relazione uomo-donna non può essere presa così alla lettera come nei documenti del VII, VIII, IX secolo e così via. Uno dei più importanti è quello che critica la religiosità esteriore. Dobbiamo ritrovare, dicono, l'Islam interiore. L'altro punto molto importante è separare religione e Stato. Quando si leggono i commenti che sono stati fatti dagli internauti, loro dicono, tutti hanno attaccato questo punto dicendo questo non è l'Islam. Oppure per esempio hanno suggerito di formulare le virtù comune a tutte le religioni, cioè una etica comune sulla quale costruire lo Stato e l'intesa tra tutti. Dunque c'è un vento di riformismo controllato, perché non è estremista. Questo discorso nei commenti si vede che dicono no, dobbiamo rispettare la tradizione, ma ripensarla per adattarla all'oggi. Insomma, questa è la terza dimensione. Direi che la dimensione di questa rivoluzione che passa attraverso tutto il mondo arabo in queste settimane ha prima una dimensione sociale, di sopravvivenza economica sociale. Secondo, una dimensione politica per più libertà, più democrazia. Terza, ed è l'ondata di fondo, è la dimensione religiosa, ripensare l'Islam per oggi e rendere la religione più indipendente dalla politica e viceversa. Insomma, è un progetto per la riforma della società araba musulmana, per condurla verso una società religiosa credente, però moderna, aperta alle necessità dell'oggi.
Lei ci sta dicendo dunque che questi movimenti popolari, purtroppo anche bagnati dal sangue, che ci sono in Nord Africa, che potrebbero esserci in altri paesi a maggioranza musulmana, sono dunque un'occasione per una riforma dell'Islam e non solo un pericolo che potrebbe portare a un'islamizzazione dell'area.
Sì, ma come ogni cosa può essere manipolata da un gruppo se è più organizzato. Il pericolo di questi movimenti fondamentalisti è che loro sono organizzati, perfettamente organizzati, mentre gli altri sono movimenti popolari che dipende dal leader che le guiderà. E lì la parte del rischio sta in questo, che non ci sono leader veri dei movimenti popolari, mentre per i movimenti islamisti ci sono dei leader ben organizzati.